In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Anche se eravamo solo pochi, alcuni, ringraziamo per la giornata di ieri l'incontro tra le varie comunità della Lectio a Monte Tauro. È stata anche una giornata molto bella e anche un inizio di confronto sulla Lectio, sulla formazione biblica. Chiediamo che il Signore ci aiuti a continuare in questo rapporto.
Dal Santo Vangelo secondo Marco,
capitolo 4, versetti 26-34. Diceva: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma o vegli di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente, prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? Con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Parola del Signore.
Questa conclusione di questa sezione non sono le uniche parabole nel Vangelo di Marco, ma comunque sono le principali, perché radunate insieme, questa conclusione del versetto 34 ripropone l'interrogativo: come mai Gesù tiene segreto il senso delle parabole agli esterni, diciamo, alla folla, spiegandole poi invece ai discepoli? Questo è sottolineato dall'Evangelista e rimane un interrogativo sempre. Poi abbiamo il contenuto di queste due parabole. Vi lascio subito la parola.
Ma proprio per iniziare, anch'io mi sono chiesta appunto perché il Signore agli altri parla in parabola, e qui vedevo proprio un'inclusione tra il versetto 11, che abbiamo già visto, che dice appunto: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio, ma per quelli che sono fuori tutto avviene in parabola. E qui abbiamo di nuovo a voi, ecco, da parte ai suoi discepoli spiegava tutto, ecco, il mistero. E mi sembrava così, ma a coloro che sono stati con lui, i suoi discepoli saranno responsabili di questo dono grande, di questa spiegazione del regno, e sono responsabili per la proclamazione della parola a loro, ecco, che poi saranno, giudicheranno anche, come dice Gesù, le 12 tribù di Israele. Cioè, mi sembra che qui Dio, Gesù addirittura dia un'autorità a loro, che devono testimoniare questo regno, ecco, rendere comunque la parola molto feconda e manifesta, prima di tutto, in loro stessi. Questo che abbiamo spiegato l'altro ieri, che ci spiegava Giovanni, nel versetto 22, io l'avevo proprio visto così, ecco, proprio perché è nascosta, deve essere rivelata, e questa rivelazione il Signore dà questa autorità e questa ai discepoli, e qui lo vedo come un'inclusione, perché a loro è stato, voi che avete perseverato con me, ecco, mi sembrava un grande dono e una grande responsabilità dei discepoli che sono stati con lui e che quindi devono rivelare quello che a loro è stato rivelato.
In questo racconto di Marco, le due parabole riprendono, diciamo, la stessa immagine del seme dell'inizio della parabola, versetti 3 e 9, e si applicano al mistero del regno di Dio nascosto e rivelato unicamente ai discepoli durante il ministero di Gesù. La senape è un seme minutissimo, deposto sulla terra, un semplice granellino. Il chicco di grano e il granellino di senape hanno, diciamo, il proprio processo di crescita. Mentre il grano produce lo stelo e la spiga piena di chicchi, la senape produce una pianta che sul lago di Tiberiade può raggiungere addirittura i 3 metri di altezza, con una ramificazione molto espansa, come dice Gesù, tanto da poter accogliere gli uccelli. Diciamo, quello che è il rapporto tra la piccolezza del seme nascosto in terra e la grandezza della pianta al termine della sua crescita, suggerisce la forza irresistibile che si realizza nel regno di Dio, il cui potere però agisce di nascosto nelle opere e nell'insegnamento di Gesù. E l'adesione a Gesù, fatto con la mente e con cuore, mette in grado gli ascoltatori di comprendere ciò che non è accessibile alla folla.
Aggiungo anch'io una cosa, cioè è chiaro che, come dire, che qui queste due piccole parabole appunto riprendono l'immagine del seme, che questa volta non ha ostacoli, cioè mentre nella prima parabola, quella proprio paradigmatica, non si trova davanti a tanti tipi di terreni che possono che possono soffocare, no? Diceva questo seme. Qui la sottolineatura è molto diversa, perché appunto questo seme nella prima parabola ha la forza in sé, per cui cresce, come dice, automaticamente, no? Quindi una crescita irresistibile e direi anche misteriosa, perché lui cresce, ecco. E nella seconda ugualmente, no? C'è questa enorme crescita, ma lì mi sembra che quello più sottolineato sia la sproporzione, cioè un seme piccolissimo che diventa qualcosa di talmente grande che riesce a dare protezione e ombra a questi uccelli del cielo. Ecco, quello appunto, allora il regno, dice, è simile a, o è questo. Quello che mi ha più fermato questa volta è che mi sembra che parli del regno, del regno, insomma, in attesa della manifestazione piena, ma forse lui stesso è così. Cioè, c'è, ad esempio, nella prima parabola c'è questo verbo particolarissimo, quando al versetto 29 dice, quando, adesso non ho badato alla traduzione, quando è pronto, il frutto, allora si manda, eccetera. Di fatto c'è quel verbo tipico della consegna di Gesù. Cioè, quando è consegnato, quando il frutto è consegnato, allora, quando è consegnato, e quindi è molto così, no? Lì il primo colpetto in cui uno dice, è il regno, è lui il regno, ecco. E anche nella seconda parabola c'è tutto questo gioco tra il piccolo, più piccolo, piccolissimo, che però è grande, che sono i due termini che più volte Gesù ripeterà ai suoi, no? Il più piccolo nel regno sarà il più grande. È un binomio proprio tipico, ecco. E quindi niente, mi sembra che così, che da una parte appunto sveli i misteri del regno, nel senso che dice il regno sarà così, fino alla fine, fino a quando non c'è la mietitura. Dall'altra parte mi sembra che riveli anche il suo mistero. Lui è così, ecco, è questa forza nascosta, irresistibile, e questo piccolissimo che abbraccia tutti, come poi si vedrà subito dopo, quando va già verso gli stranieri.
Il regno è questo, sprigionerà questa grande potenza, però prima penso che l'idea che per me è quello che io ho percepito, è di grande fragilità, e oltre che di nascondimento, di progressiva rivelazione, c'è una grande fragilità, perché un piccolo seme nel terreno non si sa, infatti poi dice qua non sa il seminatore cosa avverrà, tutto il processo è nascosto alla vista, alla ragione umana, mi viene da dire, e c'è, come dire, forse un invito alla fiducia, alla pazienza, all'attesa che viene chiesto. E l'idea della debolezza la vedo di nuovo nel seme piccolo di Senapa, che sarà tale che potrà, quando sarà cresciuto, che potrà ospitare degli uccelli, insomma, la grandezza, ma però nasce da qualcosa di molto fragile, gracile di per sé, però che detiene la vita, il potere di vita che c'è insito in lui, in questo seme.
Volevo dire una cosa sul versetto 33-34. Mi chiedo se anche il parlare in parabole non sia questo stesso gesto una parabola. L'avevo già detto, sono influenzata dal libro di Ezechiele che leggiamo a mattutino, che all'inizio è pieno di gesti parabolici, di gesti profetici, simbolici di Ezechiele, che il Signore comanda di fare Ezechiele. È una parabola che spiega, che è illuminata dalla citazione di Isaia. La parabola è come lo stesso uso delle parabole è come il seme nascosto nella terra, che deve essere appunto, deve fare il suo frutto, ma nascosto dentro. E quindi è un invito a cercare di scoprire il significato.
E di tutte queste parabole, solamente della prima, Gesù dà la spiegazione ai discepoli. Però si aggiunge al versetto 34, senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Ora al versetto 14 si dice, il seminatore semina la parola. Poi al versetto 33 dice, con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola. Quindi sembra evidente che le parabole sono la parola e le parabole, in quanto parola, vengono identificate con il seme che viene seminato dal seminatore. E il seme è il regno di Dio, è ciò che viene seminato e che poi si sviluppa e diventa il regno di Dio. Allora io penso che non ci sia molta differenza tra le parabole che vengono annunciate, che vengono dette, e le parabole che vengono spiegate. Perché comunque, che dorma vegli di notte o di giorno, il seme germoglia. Quindi, che siano spiegate o che siano annunciate, le parabole producono frutto. E perché producono frutto? Perché ad ogni livello, sia a livello dell'annuncio e quindi dell'ascolto, che a livello della spiegazione, ad ogni livello interpellano, ad ogni livello suscitano delle domande e ad ogni livello propongono, coinvolgono lo spirito, coinvolgono l'uomo.
Ma volevo dire una cosa, ero sulla linea di quello che ha detto l'Anita. Comunque c'è questa impossibilità di versetto 30-32, impossibilità di raffigurare il regno di Dio. E anche qui si parla del come si realizza il regno di Dio. E sappiamo che il regno di Dio è Gesù stesso. Quindi, come si diceva l'altro ieri, qui in questa parabola, come si vedeva, c'è lo scandalo e il paradosso di come si realizza questo regno, che inizia in modo umile e nascosto, appunto il seme è nascosto nel terreno, e in Giovanni si dice se non muore resta solo, e se muore diventa un grande, porta frutto e diventa un grande albero dove appunto si possono rifugiare tutti, quindi cresce questo seme automaticamente per forza propria e diventa così un rifugio per tutto. E c'è una figura in Ezechiele 17:23 e anche, mi pare anche in Daniele 4:9-12-18, c'è questa immagine, è un'immagine biblica, insomma, e che anche in Antico Testamento evoca il regno di Dio, e quindi questo regno di Dio che appunto si realizza così nella morte di croce di Gesù, appunto il seme si consegna, quando è maturo si consegna e si realizza in noi allo stesso modo come si è realizzato in Gesù, solo nell'umiltà, nelle prove, nel nascondimento, nella piccolezza, nel morire, è lì che si manifesta la potenza e la fedeltà di Dio.
Io penso che il concetto di regno di Dio è più ampio di Gesù, cioè è il regno di Dio. E Gesù ha un ruolo speciale, assolutamente centrale, nella realizzazione di questo regno. A me sembra che Gesù parla del regno e lui è implicato naturalmente in questo discorso. Il regno rimane il regno di Dio. Comunque io è tra i testi sempre in tutta la tradizione più discussi, e ancora io ho l'impressione che non si è capito il problema delle parabole, del significato, soprattutto del perché Gesù protegge il segreto del regno. E non è, ci sono varie spiegazioni, ma io personalmente rimango in ricerca, non che siano veramente convincenti, e mi sembra che rimanga il punto interrogativo. E l'Evangelista comunque, l'ultimo versetto di oggi, il versetto 34, ribadisce questo fatto, che, come avete detto, richiama i versetti 10, 11 e 12 sul problema delle parabole. A voi è dato, a voi è stato dato, dice esattamente, e avete, ecco, questo segreto. E io, insomma, è un tentativo, io ho questo pensiero, che cos'è che hanno i discepoli? Hanno la spiegazione, così dice l'Evangelista, delle parabole, ma capiscono veramente ciò a cui le parabole si riferiscono? O le parabole, o il problema delle parabole riguarda semplicemente il passaggio dall'immagine del seme o dall'immagine del seminatore che semina e il seme cade su vari terreni, il passaggio da questo a capire o a spiegare che il seme è la parola, che la parola può cadere su terreni non buoni. Se questa è tutto delle parabole, io mi chiedo com'è, dove stia il problema di questa enorme difficoltà. Mi sono sempre chiesto veramente dov'è la difficoltà. Sì, capisco che la spiegazione è specifica, ma e soprattutto che motivo c'è di proteggere questo, di evitare che agli altri si spieghi. Che problema è? E questo è, io rimango con questo punto. Se invece le parabole, sia pure spiegate ai discepoli, cioè a voi è stato dato il segreto, nel senso che i discepoli hanno la parabola e hanno la spiegazione, ma non so se i discepoli, nel corso della lettura del Vangelo, noi possiamo dire che i discepoli hanno capito. Quindi se le parabole vanno al di là della loro spiegazione, io credo che i discepoli non hanno capito niente. Cioè io collegherei, sono portato un po' nella linea che diceva, se ho capito, Stefano, ecco, cioè se le parabole complessivamente, soprattutto il fatto che Gesù non le ritiene di non dovere dire e protegge le parabole, protegge il senso delle parabole, se le parabole consistono solo in questa spiegazione, che i discepoli hanno gli elementi, ma non è detto che capiscano il significato vero a cui le parabole alludono, che è al di là della parabola. Io sono portato in questa linea, cioè a non distinguere, come diceva Stefano, troppo le parabole dagli altri testi. E quando arriveremo al capitolo 8, perché anche lì Gesù proibisce ai discepoli di dire che è il Cristo. E la discussione continua su quello. Di non dire, anche la trasfigurazione, non devono dire niente fino a che lui non è risorto dai morti. I discepoli non capiscono, anzi si oppongono. Il problema, io non so, perché non mi sembra che sia un'enorme distinzione fra i discepoli, certamente hanno un privilegio, ma non dovuto a se stessi, è il fatto che sono discepoli. E quindi Gesù ai discepoli non lascia solo la parabola, lascia anche una spiegazione delle parabole. Ma che questo significhi che i discepoli capiscano o accettino la realtà che sta al di là delle parabole. Questo, se c'è questa realtà, io credo proprio di no. Cioè credo che il Vangelo, andando avanti, mostra che quando Gesù comincia a parlare apertamente e non in parabole ai discepoli di quella realtà che sta al di là delle parabole e anche della spiegazione letterale della parabola, c'è l'opposizione dei discepoli, i quali sono presentati, direi in tutti i Vangeli, soprattutto nel Vangelo di Marco, come dei ciechi, perché tutta la seconda parte del Vangelo riguarda proprio come Gesù, alla luce della teologia di Isaia, come Gesù conduce ugualmente i discepoli che sono ciechi per vie che non conoscono, come dice Isaia. Cioè li conduce per una via che è quella appunto a cui avete già fatto riferimento. In questo sì, penso che è preziosa questa indicazione, cioè il rapporto fra il regno di Dio e Gesù, che non è detto che coincida, il rapporto, c'è un rapporto molto profondo però, e il rapporto fra Gesù e la sua passione e morte. Se le parabole vanno al di là della semplice spiegazione, allora anche i discepoli in questo caso sono dei testimoni, nel senso che hanno una spiegazione della parabola, ma questa stessa spiegazione non la capiscono. Non lo so, però non sono affatto sicuro di questo, ecco, però ci sono diverse sollecitazioni anche nei vostri interventi che tendono a collegare il significato di come Dio instaurerà il suo regno, e in questa instaurazione del regno Gesù ha un ruolo centrale. È per questo che a un certo punto il discorso sul regno è anche il discorso su Gesù, ma il discorso su Gesù è una difficoltà impenetrabile anche per i discepoli. Si vedrà lo scontro su questo. Ecco, chiediamo sempre la luce del Signore, non solo, certamente anche nel poter comprendere di più, fare un passo avanti nella comprensione della parola di Dio, ma anche la grazia di questa parola ci guidi nel nostro rapporto col Signore. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutti i bisogni del mondo, in particolare per i più poveri nel mondo, perché il Signore che ascolta il grido dell'orfano, della vedova, di chi si sfoga nel lamento, ascolti veramente il grido di chi più è sfruttato, umiliato, sofferente. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo quindi in particolare per la pace nel mondo, per tutti i popoli che vivono da anni situazioni di guerra, di grande violenza, di lotte intestine. Preghiamo per i governanti delle nazioni, per chi più ha responsabilità sulle sorti della nostra storia. Preghiamo. Preghiamo per la Chiesa e per tutte le Chiese. Preghiamo per le Chiese in particolare che vivono in situazioni di contrasto e di persecuzione. Preghiamo per tutti i missionari, per gli annunziatori del Vangelo, perché abbiano sempre forza, coraggio e costanza. Preghiamo. Preghiamo per tutte le nostre comunità che ieri si sono incontrate, per la nostra fedeltà a custodire i doni che il Signore ci ha fatto attraverso la regola e attraverso Don Giuseppe. Preghiamo perché il Signore ci dia, o dia almeno a qualcuno di noi, di poterli anche trasmettere alle generazioni future. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi ricordiamo in modo particolare Don Efrem e il Cardinal Cafarra, nell'anniversario della morte. Preghiamo.
Preghiamo anche per noi che tanto ascoltiamo queste parole, che tanto le abbiamo meditate, dovremmo essere già un po' avveduti, ecco, sui meccanismi del regno, su questa piccolezza che richiede, perché il Signore davvero ci dia, ci apra il cuore alla conversione, perché possiamo camminare dietro di Lui con fedeltà. Preghiamo.
Per la comunità della risurrezione si chiama, sì, cioè di Orfeo. Ieri c'erano appunto per la prima volta tutti questi, forse 40 anni, la prima volta che sono stati invitati, sono venuti alla festa della regola. E preghiamo per loro, il Signore li conforti, preghiamo per Orfeo, preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere, tutte le altre intenzioni di quelli che sperano nel nostro ricordo per Cristo nostro Signore. Amen.